tue parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impassate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi tu incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Ciao a tutti e a tutte, eccoci qua su Radio Wombat all'1359 nelle onde medie di frequenza, noi siamo quelli della stampa rassegnata. Ciao a tutti e a tutte, come sempre dico un ciao speciale e particolare a chi ci ascolta con pazienza e impegno nonostante questo torrido caldo fiorentino, e un benvenuti, un ben trovati a chi invece ci dovesse trovare per caso in onde medie o scoprire o arrivare a noi attraverso il web, magari perché incuriosito da un sottotitolo, l'annuncio diciamo web di una notizia particolare o sotto suggerimento di qualche amico o amica. È sempre un piacere, questa è una trasmissione come dico sempre di cronaca locale, con questo si intende il fatto che noi prendiamo le notizie di quello che esce sui giornali che ancora fanno cronaca locale, si parla della Nazione, del Corriere Fiorentino e di Repubblica, e a volte insomma la incrociamo con qualcos'altro che esce sul web, visto il peso sempre più rilevante della notizie e dei commenti anche su siti o social o quant'altro, e ne facciamo insomma commenti, critiche, e quando ci riesce diamo anche la parola a protagonisti e protagoniste dei conflitti nella nostra area metropolitana fiorentina. La settimana scorsa, per chi ci segue si sarà accorto che ho saltato le cronache, ho avuto degli impegni diciamo militanti e di attivismo politico proprio tra lunedì e martedì, la cosa mi ha impedito di dedicarmi alla trasmissione, e quindi dicendo questo e anche diciamo facendo senza troppa piaggeria delle scuse per una puntata che è saltata e non avrei voluto, però recuperiamo il tempo perso andando a riprendere una notizia che è proprio della settimana delle cronache che sono saltate, perché si sta parlando del 7-8 di luglio, quando sui giornali cittadini esce la notizia della avvenuta vendita delle officine Grandi Riparazioni. La cosa è veramente enorme per quanto riguarda le proporzioni di questa vendita, per quanto riguarda a questo punto diciamo la fine di ogni altra ipotesi progettuale che avrebbe potuto riguardare un quadrante della città rilevantissimo dal punto di vista delle metrature, delle superfici, in questo anche un pezzo di storia diciamo del Novecento di questa città che sicuramente è rilevante, e si va a chiudere insomma in questa forma e nella forma credo più triste, più bassa e più spregevole che le economie capitalistiche hanno in qualche modo diciamo coniato, che è quella dell'asta. Dopo 3-4 aste che sono, sembra, siano andate deserte, anche se i processi decisionali su situazioni come queste sono sempre veramente non grigi e opachi, ma forse addirittura si potrebbe dire a scatola chiusa, perché non si riesce mai a sapere nulla. Diciamo come umili abitanti, cittadini, anche pur interessati, quello che si riesce a sapere a volte, ma non sempre ormai, viene fuori da qualche organizzazione diciamo presente nel Consiglio Comunale, che in un modo o nell'altro non è d'accordo con l'una o l'altra ipotesi e fa uscire la notizia con qualche comunicato stampa, e poi si sa qualcosa, se no è veramente difficile, anche gli uffici e i procedimenti, le procedure urbanistiche sono sempre meno trasparenti, diciamo così, cosa che ovviamente è una strategia neoliberista, non certamente un caso, quella di impedire o rendere sempre più difficili, e la questione dei tempi è certamente rilevante, quindi ridurre i tempi per le osservazioni, impedire che le informazioni possano essere non solo acquisite ma anche diciamo processate, elaborate a dovere, e quindi poi nello stesso tempo destinare le decisioni agli operatori professionali e professionisti che lo fanno di mestiere e che quindi hanno possibilità di dedicarsi alle cose in maniera appunto professionistica, e quindi si escludono così coloro che professionisti non sono, che è la gran parte degli abitanti e dei cittadini. Comunque insomma c'è da dire che intorno a quest'area un dibattito pubblico vero non c'è mai stato. Le Ferrovie dello Stato, o chi per esse, insomma, visti gli assetti societari che sono sempre mutevoli e in via di trasformazione e definizione, le volevano vendere già da diversi anni, e alla fine la cosa è arrivata. Io lo leggo direttamente da quello che è uscito da Ernesto Ferrara, che scrive per Repubblica, che dà l'annuncio in questo modo, non tanto sul giornale in questo caso, ma su Firenze Smart City, che è una delle tante, diciamo, articolazioni social che ragionano di città tra politica e opinionisti vari. Dopo un abbandono durato un ventennio, 3-4 aste deserte e una fase di approfondimenti tecnici sull'ultimo bando di altri 6 mesi, per i 54.000 metri quadrati di vecchi capannoni delle officine ferroviarie, grandi riparazioni, dietro la Leopolda, arriva l'ufficialità della vendita. Le Ferrovie hanno accettato l'offerta di ZEIS SRL, società di costruzioni del gruppo Salini, colosso del settore delle costruzioni, leader mondiale nel settore delle grandi opere di ingegneria. Non correrà da sola ZEIS, nell'operazione verrà supportata da grandi fondi di investimento internazionale. La notizia è stata comunicata ieri da tutte le società che si erano presentate alla gara, compreso il vincitore. Il nuovo amministratore delegato di Ferrovie, Ferraris, aveva avvertito al telefono il sindaco Dario Nardella nei giorni scorsi. Le offerte erano state 4, ma si sa che ne erano state selezionate 2 a cui erano stati chiesti passaggi ulteriori. Nei giorni scorsi le Ferrovie hanno accettato la proposta di ZEIS. Per l'ultima, grossa area di sviluppo urbano a ridosso del centro, l'era della rinascita può adesso iniziare. Ma anche le polemiche sono pronte a fioccare. Sarà l'ennesima mega speculazione. Già tuonano comitati e movimenti della sinistra cittadina. Ecco, fino a qui insomma quello che ci è stato detto appunto è che erano state presentate 4 domande, di cui 2 selezionate. I criteri delle selezioni sono, come dicevo, diciamo introducendo la notizia, oscuri e del tutto insomma inaccessibili a gente umile e normale come noi, però la stessa gente umile e normale che poi di queste trasformazioni vede anche cambiare la propria vita, se non altro magari i propri percorsi diciamo urbani di attraversamento, quello che succede, i prezzi delle case vicine a un'operazione come questa. Ma tanto noi non contiamo niente, questo lo sappiamo e lo abbiamo capito, anzi si cerca di parlarne proprio per in qualche modo contare qualcosina di più e contribuire a un rovesciamento dei rapporti di forza generali che ci vedono insomma subalterni anche dal punto di vista culturale, non solo dal punto di vista più propriamente economico. Siamo in un quadrante della città non facilmente neanche individuabile per chi non si muove con agilità in città. Comunque, per capirsi, visto che è stata nominata, si parla della Leopolda. Dietro la Leopolda, o comunque a fianco ma anche dietro, è stato realizzato il nuovo teatro, il cosiddetto Teatro del Maggio, quello nuovo che insomma diciamo apre un po' la porta al Parco delle Cascine, seguendo il viale e per andare verso l'Arno. E dietro alla Leopolda, e ovviamente dietro, quindi propriamente alle spalle di queste due strutture, Leopolda e Teatro del Maggio, si estende questa grande area. Dico, non è facilmente individuabile perché non ci sono strade che gli corrono a fianco, se non all'interno del Parco delle Cascine, diciamo in corrispondenza dell'ippodromo. si sarebbe lì, però appunto non c'è, c'è l'ippodromo, non ci sono strade, non si passa, e comunque a livello della strada non è facile vedere al di là dei muretti, delle recinzioni che storicamente insomma chiudevano e perimetravano aree di questo genere, dove appunto comunque si lavorava, e si lavorava anche cose pesanti o pericolose, quindi erano in qualche modo recintate e chiuse per evitare anche spiacevoli incidenti. Quindi è un'area enorme, io invito chiunque a guardarla da Google Earth, visto che abbiamo la possibilità di usare questi strumenti, per rendersi conto di quanto sia grande. Se quello che è accaduto, diciamo, accanto alla Leopolda, dove si è realizzato il passaggio della tranvia, dove sono stati comunque costruiti nuovi appartamenti fino a via Paesiello, aprendo anche una nuova viabilità in quella zona, lo guardate dal satellite e vi rendete conto che l'area di cui si sta parlando, quella delle officine grandi riparazioni, è più del doppio delle costruzioni nuove che sono già state fatte in corrispondenza, diciamo, della stazione Leopolda, lì all'angolo dove una volta c'era lo Slurp, e adesso appunto si gira dentro questo nuovo complesso che è residenziale in parte e dall'altra parte commerciale, ricettivo e quant'altro, come sempre avviene. Andiamo a continuare l'articolo per vedere che succede in quest'area, quali saranno i progetti. Per anni fondi e gruppi immobiliari, sia italiani che stranieri, sono andati a chiedere informazioni in Palazzo Vecchio. Su che cosa? Sulle potenzialità urbanistiche dell'operazione Officine Grandi Riparazioni. Studi londinesi, miliardari austriaci, sviluppatori immobiliari americani e francesi. Alla fine si sono fatti avanti in quattro. Il gruppo immobiliare romano Zeiss, che fa capo ai Salini, e un altro grosso investitore, a quanto pare italiano, ma con dietro il fondo USA Aermont, che sta già investendo alla manifattura tabacchi. Ma anche imprese fiorentine hanno formulato offerte. L'immobiliarista Andrea Duranti, noto per aver comprato l'ex Conventino e l'ex Cinema Eolo, ma pure per aver venduto a Commisso il terreno del Viola Park. L'altro fiorentino è Claudio Nocentini. Ma insomma, cosa farà Salini? Si tratta di un business dalle potenzialità enormi. Fin qui il gruppo di Simon Pietro Salini non si è occupato in maniera specifica di rigenerazioni urbane, almeno non con la società Ammiraglia, che ora si chiama WeBuild. Questa sarà la prima grossa vetrina internazionale. Zeiss ha già studiato l'area ed elaborato i primi disegni, ma ora dovrà confrontarsi col comune. Ad occuparsi delle costruzioni sarà direttamente WeBuild. Tempi stimati della realizzazione dell'investimento: 10 anni. Non c'è nulla di simile in città. Stiamo parlando di un'area adatta ad ospitare non solo qualche palazzina, ma un nuovo quartiere, un East Side fiorentino. Può essere praticamente tutto abbattuto e ricostruito, e le potenzialità sono enormi. Secondo la scheda urbanistica di Palazzo Vecchio, il 60% può essere destinato al residenziale, comprensivo degli esercizi commerciali di vicinato, il 9% e medie strutture di tipo commerciale, il 15% turistico, ricettivo, e il 16% a direzionale, studentato e attività private di servizio. È però prevista una flessibilità del mix di destinazioni pari al 20% della superficie complessiva, e per di più quella è un'area di grandi trasformazioni e nuove infrastrutture in vista, dalla linea 4 della tranvia alla manifattura tabacchi. Si è ipotizzato anche di collocarci gli Uffizi 2. La base d'asta fissata dalle ferrovie era di 11,7 milioni di euro, ma c'è la mega incognita dei costi di bonifica, stimati in 12 milioni circa. E vabbè, questo è, diciamo, il commento, l'articolo di Ernesto Ferrara e quindi di Repubblica. E, come dire, il racconto mi sembra quello di sempre, delle grandi potenzialità, degli investimenti, un abbozzo sulle conseguenze di ciò che questo porterà, diciamo, per la gente normale, non per chi lo compra per farne business, non ci sono, è possibile che operazioni come queste, insomma ci si aspetta, e gli investitori questo si aspettano, da queste operazioni di riqualificazione, un innalzamento dei prezzi, non solo quelli propriamente dei proprietari che realizzano queste nuove costruzioni, ma anche di quelle che ci stanno intorno, a vantaggio di chi possiede, ma a svantaggio di chi abita o non, insomma, e non possiede, quindi chi è in affitto, diversamente da chi possiede, avrà ragionamenti diversi. Tutto un altro ragionamento si potrebbe ovviamente aprire su quelle che sono le possibilità di una rigenerazione urbana attraverso uno spazio di 5 ettari e più, come è quello che si va a destinare a nuove costruzioni. Quindi cos'altro ci si potrebbe fare, quali potrebbero essere nuove destinazioni? Si fa un grande parlare anche da parte della Giunta fiorentina dei piani di riforestazione urbana, e però, a parte un po' di rampicanti sulle facciate di qualche abitazione verde verticale e tanti annunci, non c'è nulla. E quando si darebbe la possibilità di realizzare, come è stato detto da alcuni urbanisti critici della città, per esempio orti rigenerativi, farne una grande assegnazione o comunque progetti di riforestazione di verde urbano consistente, invece si preferisce fare ancora abitazioni, fare ancora direzionale turistico ricettivo. Noto anche tra le percentuali, per esempio, che al 15% di turistico ricettivo, diciamo, si contrappone il 16% di direzionale studentato, come se poi fossero cose diverse, quando invece abbiamo ben visto che lo studentato non è affatto direzionale, ma lo studentato di fatto è turistico ricettivo, perché con studentato ormai si va a coprire operazioni di alberghi e alberghiere rivolte ai giovani, proponendogli magari uno stile di vita comunitario, alcuni spazi in comune, ma sempre di alberghi e turistico ricettivo si parla. Comunque, insomma, al di là delle percentuali che sono state destinate, l'articolo ha chiarito che c'è anche un 20% di flessibilità nel mix delle destinazioni d'uso, che quindi praticamente permette di fare davvero ciò che vuole il costruttore. Se si vuole più ricettivo, si fa più ricettivo. Se si vuole più commerciale, si farà più commerciale. Se il mercato in quella fase di realizzazione ipotizza più residenziale, si farà più residenziale, o si cambiano. Questo è quanto. Ripeto, il racconto giornalistico e mediatico è quello della grande opportunità. A noi invece, in tutta sincerità, pare quello della grande opportunità, sì, ma della grande opportunità mancata. Ancora una volta si è scelto di far arricchire pochi privati a scapito della collettività, che qui non ci guadagnerà nulla, ma anzi ha tutto e solo da perdere. La questione ambientale e climatica, come ho detto, è presente. Non c'è solo l'ipotesi della riforestazione urbana, ma direi che ci sarebbe anche quella relativa alla produzione di energia pulita, perché in un'area di capannoni di 5 ettari un'amministrazione intelligente avrebbe potuto anche realizzare un grande parco fotovoltaico, dal quale ricavarne energia elettrica pulita. Ovviamente con pulito non possiamo fare un mito della produzione elettrica da pannelli fotovoltaici, visto comunque il costo di produzione, visti i problemi dello smaltimento anche delle celle fotovoltaiche, ma di sicuro, rispetto a quello che succede adesso, quando ogni volta che accendiamo la luce consumiamo energia da termoelettrico o nucleare o biomasse, e quindi a grande immissione di particolato nell'aria e a grande consumo di combustibili fossili, sicuramente un parco di 5 ettari di fotovoltaico a ricoprire i tetti di un'edilizia già esistente, che quindi sotto questa questa nuova pannellatura avrebbe potuto in qualche modo anche realizzare un museo o mantenere la memoria di quello che era stato il Novecento e le sue ferrovie e anche la componente operaia di queste lavorazioni, che invece viene completamente cancellata al massimo per salvaguardare i capolavori, diciamo, dell'architettura, quindi sempre e comunque i grandi nomi, è un'occasione che c'era e che anche questa è stata buttata via. Chissà dove andremo, cerchiamo appunto con questo di lavorare per rovesciare davvero i rapporti di forza, perché ancora una volta si dimostra quale miopia e quale inerzia caratterizzi le amministrazioni, la politica e anche le grandi imprese, che non sono certo le vittime, ma anzi sono i veri e propri protagonisti di questi processi di espropriazione della città a scapito delle classi popolari che ne subiscono gli effetti economici, climatici, ambientali e sociali. Bene, questa notizia l'abbiamo data recuperando appunto il silenzio della settimana scorsa. Farei subito una pausa musicale per poi voltare pagina, un po' di musica.
Il rostro delle barche, io navigato lungo il filo delle coste barbare, porti persi ad arte sulle rocce carsi, ora brucio con due punti in uno di tre canti, gli occhi immersi tra i miei sensi che hanno sempre sete, ehi, io volevo volo della fantasia, tra i mondi immersi, tra i riflessi presi in una rete, sogno il ritorno per tornare via, via, via. Dove voci di sirene offuscano la mente, il mare si farà bollente, ricordo la tenda, dove ogni sbaglio era un bagaglio ricolmo di niente, portare al limite il sapere in terre senza gente, ogni capello era un serpente mentre si fa sera, sotto coperta conto i giorni a lume di candela, ora che il vento si fa grande gonfia la mia vela, lei sta aspettando il mio ritorno, poi disfa la tela. Visione nitida, ho visto me stesso e l'isola, alle prime ore là il sole scaldava Itaca, dentro il mio cuore ogni rotta si è fatta effimera e muta la nostalgia qua in una speranza liquida, la stessa conta che una volta lascio tutti muti, la stessa mossa sulla costa lascio tutti bruti, e le onde aperte là fra le colonne d'Ercole, la stessa forza che mi sposta e soprattutto iubris. Vedi, qui va tutto bene, tutto gonfio vere, come i marinai, le onde corte intanto vieni, qui con gli occhi pieni, tutto quel che vedi, a me non basta mai.
Sì, sì, sì.
L'ottava bolgia forgia fiamme mentre il giorno muore, dentro ogni fuoco c'è lo spirito di un peccatore, c'è un grido stanco di dolore, l'eco fa rumore di chi cercava nuovi mondi in acque senza amore, dove l'onore si fa largo navigando a largo, esseri umani come schiavi dentro navi cargo, nel porto gelido letargo come in un embargo, la fedeltà premia l'attesa dentro gli occhi d'argo, e questa schiuma che profuma mi sussurra lieve e mischia l'alba le correnti nella vita mia, muove il traguardo verso nuove mete greche mentre mi incanto alla follia di questa sinfonia. Io che vidi l'eclissi, che avvinsi Calipso, che vissi gli abissi fra gli istmi mai visti, che vinsi e sconfissi Sicilia e Cariti, ora riposo sui fondali dell'Andalusia. Quando il ciclope mi parlò io risposi nessuno, e quando il mare ci affondò io risposi Nettuno, quando il cavallo in legno entrò io scomparvi nel fumo, poi dopo Circe navigammo al quinto plenilunio verso quei lidi inesplorati dove il sole desta, cantammo i musa dell'eroe di Grecia e le sue gesta, che brucia lento tra le fiamme al canto della bestia, che sfido il fato fino all'ultima triste tempesta. Vedi, qui va tutto bene, tutto gonfio vero, corte intanto vieni, qui con gli occhi pieni, tutto quel che vedi, a me non basta mai.
Allora, eccoci qua con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Andiamo ora alla scuola Carducci, idealmente proprio lì davanti, dove si svolge un presidio di protesta per una triste, veramente triste, insomma, diciamolo così, vicenda che vede coinvolta la regione toscana che va a sottrarre degli spazi alla scuola Carducci. Sembra veramente incredibile che in un momento in cui ci dovremmo ripreparare per il prossimo anno scolastico, invece che lavorare per ampliare gli spazi, quindi con questo le questioni legate al distanziamento che il Comitato Tecnico Scientifico sembra aver ribadito insieme al Ministro Bianchi, e con gli spazi, insomma, allargare anche le possibilità di una didattica in qualche modo coinvolgente e sempre più interessante per i nostri bambini o ragazzi che siano, invece gli spazi li vanno a togliere. Il presidio lanciato da un gruppo di genitori subito attivatisi, sostenuto anche dalla rete di priorità alla scuola, e diamo la parola direttamente a loro, a Francesca, che salutiamo, per raccontarci insomma quello che sta succedendo, come si svolge la protesta di oggi, se la giornata è positiva o meno in questo torrido luglio fiorentino, e più in generale insomma quali sono ancora i dubbi per questo futuro rientro nell'anno scolastico, che rischia di essere ancora comunque condizionato da quello che è la pandemia e le gravi inadempienze di governo e enti locali. Francesca, a te la parola per raccontarci appunto tutto questo, ringraziandoti anticipatamente per il tuo intervento.
Stamattina la protesta si è svolta con un attraversamento del viale davanti alla scuola, più e più volte con cartelli, senza naturalmente bloccare il traffico nel rispetto del codice stradale. Erano presenti Repubblica e Corriere. Presumo che usciremo sulla stampa. Spero che questo ultimo, per il momento, atto di movimento, di partecipazione dia qualche frutto. Veramente lo spero, perché io ho votato queste persone, sono i miei rappresentanti eletti e francamente mi aspetto qualcosa di meglio. Siamo stati non molto numeroso gruppo di persone davanti alla Carducci, purtroppo è luglio e il preavviso era poco, ma a protestare perché ancora non riusciamo ad ottenere un incontro e la Regione ha deciso unilateralmente di riprendere la palazzina, che è una parte dell'edificio Carducci, collegata all'edificio Carducci, che è stata abbandonata per anni, che abbiamo già richiesto dal 2018 con la vecchia dirigente, perché la Carducci ha bisogno di spazi già da prima del Covid, ma a maggior ragione con il Covid mancano proprio anche le aule fra un po', e quindi sono stati annullati completamente tutti i laboratori per poter fare spazio alle aule con il distanziamento. La palazzina c'è stata dopo lunga lotta, c'è stata lasciata solo per l'anno 2020-21, e che poi in realtà fra i lavori di ristrutturazione e di riadattamento l'abbiamo avuta a metà gennaio, quindi da gennaio a giugno, ci sono spostati alcuni laboratori, musica alternativa, eccetera, e sono stati spesi anche dei soldi pubblici per adattarla ad uso scolastico, è stato fatto un trasloco, e avevamo avuto assicurazioni, promesse sotto elezioni da candidati che dal comune si presentavano per la regione e che erano ben a conoscenza della situazione e hanno fatto endorsement a favore di una soluzione definitiva di questa palazzina. A fronte di tutto questo riceviamo, dopo l'ennesima lettera in cui chiediamo un incontro, questo vogliamo noi, un incontro, un tavolo di soluzione, riceviamo una comunicazione che dice che la Regione ha già deciso di riprendersi la palazzina per insediare un loro ufficio con una quindicina di dipendenti, ufficio che potrebbe trovare benissimo altre sedi, prima fra tutti la palazzina Poggi, che è quasi vuota, c'è qualche ufficio con pochissimi dipendenti. In secondo luogo avevamo trovato con i dirigenti di regione e comune una palazzina alternativa del comune che sarebbe stata scambiata a costo zero per i due enti, per poterci trasferire questo ufficio, dando la palazzina al comune e quindi poi alla scuola. Di tutto questo non riusciamo a avere risposte sul perché si fanno certe scelte, su come mai non si vuole incontrare la dirigenza scolastica, su come mai non si vuole incontrare i rappresentanti del Consiglio d'Istituto e spiegare, almeno spiegare, cioè non si dice di risolvere il problema, almeno spiegare una decisione che è francamente agli occhi di tutti incomprensibile. Incomprensibile specialmente in questa situazione in cui a settembre sembrerebbe esserci necessità nuovamente del distanziamento. Francamente trovo che la situazione sia veramente al limite del ridicolo. Ripeto, quello che chiediamo a gran voce noi rappresentanti dei genitori, i professori e il dirigente è di avere un incontro con regione, comune e i dirigenti del patrimonio immobiliare per trovare una soluzione o almeno provarci o almeno avere qualcuno che mette la faccia su una decisione tanto incomprensibile.
Benissimo, o anzi malissimo, grazie Francesca per il tuo intervento, per insomma averci raccontato anche come è andata questa mattinata davanti alla scuola Carducci, perché comunque è sempre dal nostro punto di vista importante ed essenziale la cittadinanza attiva e il protagonismo degli abitanti, dei lavoratori, delle lavoratrici e di coloro che insomma subiscono i problemi, come in questo caso, quindi genitori, quindi insegnanti, quindi il supporto di priorità alla scuola. Certamente, come ci hai detto, non possiamo ignorare che è luglio, che Firenze soffre più di altre città anche il caldo, perché d'altronde le sue caratteristiche geografiche, climatiche e meteorologiche la rendono una delle città più calde d'Italia sempre, e quindi c'è la fuga e la difficile partecipazione e il difficile protagonismo. Nonostante questo, ci abbiamo provato anche stamattina, Radio Wombat è con voi, e anzi ci permettiamo di dare un ulteriore spunto a questa giustissima e sacrosanta richiesta da parte della comunità scolastica, o perlomeno da una parte della comunità scolastica, su quello che succede lì, andando a ripescare quello che abbiamo commentato nella puntata 153 della Stampa Rassegnata, se può interessare, ed era l'annuncio giornalistico del processo di razionalizzazione delle sedi regionali, in cui Gianni annunciava e approfittava per parlare della possibilità e dell'idea di un nuovo grattacielo a Novoli. Questa era la notizia, appunto, che parlava di questo. Sembra, per quello che ho capito da quello che ci ha raccontato Francesca, che in qualche modo la questione della palazzina sottratta alla Carducci possa avere a che fare con questa razionalizzazione. Cosa ci sarà di razionale nell'aver speso i soldi pubblici prima per adeguare i locali ad uso scolastico e poi sottrarli, con l'aggravante appunto di sottrarli alla scuola che ne ha bisogno? Noi non lo vediamo. A maggior ragione non vediamo cosa ci sia di razionale nell'approfittare di una razionalizzazione delle sedi per costruire un nuovo grattacielo a Novoli. La puntata è la 153, se può interessare andatela a sentire, a tutti e a tutte le ascoltatori e le ascoltatrici. Nel estendere insomma questa notizia e questa angosciante situazione che attraversa la scuola, vorrei metterla in relazione con un altro articolo che esce lunedì 12 e che andiamo a prendere dal Corriere Fiorentino. E la notizia che salta agli occhi è questa: un grande supermercato temporaneo dopo il rogo della Coop. Sarà il più grande supermercato temporaneo mai realizzato in Italia. Lo store, in fase di realizzazione nel parcheggio della Coop di Ponte a Greve, chiusa dopo l'incendio del 3 giugno, avrà una superficie di 1500 metri quadrati, sotto tenso struttura. Comprenderà tutti i reparti, compreso il banco gastronomia, forneria e macelleria, e sarà possibile anche prenotare la spesa online e poi passare a ritirarla. Accanto alla tenda principale sarà installato un locale più piccolo che ospiterà i servizi al cliente, il click and collect destinato ai soci e il box informazioni. L'inaugurazione è prevista per fine luglio. Il supermarket avrà 50 dipendenti a rotazione tra circa 230 lavoratori della Coop andata a fuoco, attualmente ricollocati, compresi quelli a tempo determinato, in altre sedi. Nel frattempo procedono i lavori per il ripristino del supermercato e della galleria interna. Quest'ultima potrebbe riaprire dalla seconda metà di settembre. tempi invece più lunghi per il punto vendita Coop Firenze. La stessa Unicoop non si è sbilanciata, non possiamo dire quando riaprirà esattamente il vecchio punto vendita, l'attività di bonifica è ancora in corso e dovrebbe finire a fine agosto. Stima dei danni, riservo anche su questo perché c'è un'indagine in corso. Il progetto del supermarket temporaneo è stato presentato nella mattinata di ieri alla presenza del presidente del consiglio di sorveglianza Coop Daniela Mori, dell'assessore all'urbanistica Cecilia Del Re, del presidente del quartiere 4 Dormentoni e del sindaco di Scandicci Fallani. Oltre alla prossima apertura della struttura sostitutiva erano state comunque già presi altri accorgimenti per sopperire alla chiusura forzata della Coop principale. Lo sconto del 10% sulla spesa per i soci residenti e domiciliati nel bacino di riferimento di Ponte a Greve, le navette gratuite verso lo store di La Strassigna e le aperture festive allungate nei supermercati della zona. Ecco, questa è una notiziola che non occupa granché, diciamo, nel Corriere Fiorentino, ma sulla quale ci cade proprio l'occhio, perché diciamo, per certi aspetti facciamo pure complimenti alla Coop perché risponde in maniera efficiente, veloce alle problematiche che sono seguite all'incendio del 3 di giugno. Come ha detto, è un evento, diciamo, di cronaca a metà tra la cronaca nera e appunto la cronaca più spicciola, che non abbiamo in nessun modo commentato. Visto che non ce n'è neanche bisogno, quando succedono cose di questo genere, la colonna di fumo si è alzata per diverso tempo, ancora si sente odore di fumo, quindi non c'è bisogno di Radio Wombat per coprire eventi come questi, che sono, diciamo, nella piccola area metropolitana, tutto sommato, fenomeni e avvenimenti totali. Però adesso qualcosa è interessante dirlo, perché se la Coop brucia un negozio, uno store, un centro commerciale intero il 3 giugno e a metà luglio sono già pronti a mettere in opera una tenso struttura che sostituisca e che permetta lo svolgimento di attività produttive come la macelleria, come la forneria e la gastronomia, ci continuiamo a domandare, e forse non è più neanche una domanda ma sono certezze sempre più evidenti, di come sia possibile che la scuola, le scuole di ogni ordine e grado, in oltre un anno e mezzo siano ancora in panne, ancora totalmente incapaci di rispondere alle carenze di spazi, ancora in una melma e in una melassa di questo genere che lascia continuamente nel dubbio, nell'incertezza, nella precarietà e nei problemi tutta la comunità scolastica, dagli insegnanti ai custodi, passando per il personale in appalto come gli educatori e le educatrici, per arrivare ovviamente ai veri e propri protagonisti dei processi educativi, che sono, o perlomeno dovrebbero essere, gli studenti e le studentesse di ogni ordine e grado e le famiglie che li supportano e che, o meglio, e che alle quali si chiede sempre di più sostanzialmente di supplire a quella che è le carenze strutturali della scuola italiana. Cioè la Coop di fronte a un incendio in un mese è in grado di mettere sotto una tenso struttura tutto il negozio, o meglio quello che è più importante e necessario, e le scuole non ci riescono. Questa è la realtà. Abbiamo sentito parlare, non c'è solo l'aspetto dell'azienda che risponde con efficienza e razionalità ai propri problemi, ma c'è anche il supporto istituzionale, perché tutto questo passa anche attraverso le facilitazioni che arrivano dal comune di Scandicci, da quello di Firenze, dagli assessorati. Ci sono state le navette, quindi ci sono anche permessi, anche riorganizzazione della viabilità, della mobilità, e ripeto, tutto questo non si è stati capaci di realizzarlo, non per la totalità delle scuole, perché uno chiaramente potrebbe dire sì, certo, ma qui è una Coop, invece le scuole sono tutte le scuole, ma stiamo attenti, perché non c'è stato la capacità di rispondere neanche una scuola per volta. Beh, uno poteva, diciamo, in una logica graduale, accontentarsi di alcune scuole che riuscivano ed altre sulle quali non si riusciva, perché le difficoltà non sono le stesse dappertutto. Questo lo avrebbe accettato un paese civile e razionale, come d'altronde è stato accettato purtroppo con obtorto collo, ma è stato accettato il fare la DAD, il tenere i figli a casa, il sopperire appunto alla scuola che è mancata. Ora, per settembre che si fa? il, come abbiamo sentito nelle, insomma, abbiamo, ne abbiamo parlato anche noi, perché d'altronde questo è il nostro compito, il trasporto pubblico locale toscano passa tutto a Ratepé, i francesi, la multinazionale francese che già gestisce le tranvie, quindi sono uscenti i vecchi gestori, sono entranti i nuovi gestori dopo una battaglia che è arrivata anche ai tribunali, quindi i vecchi gestori non fanno nulla, i nuovi gestori sono ancora nuovi per entrare, quindi cosa succederà sulle scuole, cosa succederà sulla mobilità pubblica, non è dato sapersi, però nello stesso tempo sappiamo che se una COP brucia, dopo un mese c'è una tensostruttura struttura nella quale si può proseguire con le attività di lavoro, che chiaramente, ripeto, fa anche piacere saperlo, perché chi lavorava alla COP è stato ricollocato temporaneamente, continuerà a lavorare e va bene così. Da questo punto di vista non c'è nulla da eccepire. Dall'altro però c'è moltissimo da eccepire, proprio perché questo non è quello che succede laddove invece i soldi pubblici ci sono e vengono spesi, perché sulle scuole i soldi ci sono e sono stati spesi, con, sul trasporto pubblico locale lo stesso, quindi non possiamo neanche fare facili contrapposizioni tra l'azienda ricca del territorio, che sarebbe la COP, e il povero pubblico che è depauperato e privato di risorse. Non è così, perché nel pubblico le risorse ci sono e ci sono state a bizzeffe e sono gestite da cani, e chi ne dovrebbe rispondere fa finta di niente, batte le mani alla COP, ma la scuola non si può fare con i punti della COP, che possono andare bene per comprare qualche foglio e qualche pennarello, ma oltre a, diciamo, all'operazione di marketing, di immagine per chi fornisce punti, che sia la COP o l'Esselunga, poi dopodiché non è da loro che ci possiamo aspettare di più. Dobbiamo avere consapevolezza che questi disequilibri, queste diseguaglianze sono sempre più evidenti e vergognose, e che non possiamo accettarle più di quanto abbiamo fatto fino a qui. Quindi complimenti alla COP, gli stessi complimenti non li possiamo fare ovviamente a chi gestisce trasporto pubblico locale, scuole di ogni ordine e grado, e bene, insomma, con questa consapevolezza in tasca andiamo verso un altro argomento. Una notizia che più che una notizia, insomma, è in qualche modo un racconto, un aggiornamento su quella che è la situazione senza ombra di dubbio angosciante che è cominciata a Santo Spirito e poi si è estesa alle varie piazze fiorentine in base alle decisioni, alle ordinanze del sindaco Nardella. Ora non è il caso di fare, diciamo, un riassunto più lungo di quello che già abbiamo fatto nelle settimane precedenti, nelle quali abbiamo un po' seguito la cosa, detto la nostra guardando quello che succedeva sui giornali. Quello che invece ci sembrerebbe utile e interessante è in qualche modo andare un po' oltre la cronaca, il racconto giornalistico e le sparate mediatiche, per sentire un po' la voce di chi nel quartiere ci vive, anche perché l'impressione, così guardando i giornali, visto che è la caratteristica della nostra trasmissione, è che poi tra quello che si dice e quello che succede davvero possano mancare delle informazioni utili ed essenziali, che invece ci sembra importante poter approfittare delle reti, diciamo, del movimento fiorentino per poterle fare emergere il più possibile con chiarezza. Per questo siamo qui con Cosimo, una voce nota e gradita alla nostra radio, per sapere un po', visto che è un abitante del quartiere, quello che continua a succedere sul sagrato di Santo Spirito, e non solo, dopo appunto questa escalation di autoritarismo soft, come l'ho definito, senza la pretesa di vendere una categoria sintetica a nessuno, ma che ha preso il via dal 25 aprile in poi, per appunto arrivare a coinvolgere dopo e oltre alla piazza Santo Spirito e al suo sagrato, violato con i cosiddetti chiodi fiorentini, che poi altro non erano che dei basamenti di cemento a reggere un cordone, ha poi coinvolto anche le altre piazze in base alle ordinanze. Insomma, quello che ci interessa o ci incuriosisce sapere è come sta andando avanti questa vicenda,
vicenda, che pieghe sta prendendo e insomma cosa succede nel quartiere di giorno, di sera e di notte intorno a questa piazza e dentro il quadro più generale di una città che continua per opera dei suoi amministratori, delle grandi e medie imprese che vi operano, a insistere su questa strada della gentrificazione, della privatizzazione degli spazi, della difesa, diciamo, del lusso, delle merci, anche a colpi di ordinanze. Cosimo, a te la parola per un ragionamento ampio e libero su questi temi che ovviamente, insomma, ci riguardano tutti e riguardano anche te. Facci sapere cosa ne pensi, come la vedi e quello che sta succedendo.
Ciao a tutte e tutti e grazie a Radio Wombat e alla Stampa Rassegnata per questo spazio importantissimo. Sì, la situazione in Santo Spirito ora è di una piazza che è ricoperta di tavolini con il sagrato della chiesa che, non potendo essere messo a profitto, è stato transennato, chiuso con guardie che lo presidiano costantemente, in cui vengono fatti eventi di scarsissimo valore da parte del comune. E diciamo che la cosa interessante è vedere come questa piazza, questa vicenda che l'ha connotato ultimamente, sia paradigmatica della gestione di Firenze e in particolare del suo centro storico. Infatti sì, vediamo a Firenze come da anni vediamo che Firenze viene costantemente svuotata, soprattutto nei suoi quartieri centrali, dagli abitanti, e viene riempita attività commerciali per turisti, ristoranti, bistrò, case di residenza diventano case per turisti, per Airbnb. Quindi diciamo che vediamo a Firenze si sta trasformando completamente in un luogo che ha semplicemente l'utilità di essere messo a profitto e è fatta e strutturata in questo modo. In particolare in Piazza Santo Spirito vediamo come si rivedano tutti questi fattori. Interessante anche notare, secondo me, che su Santo Spirito c'è stata anche una forte attivazione di tutta la cittadinanza nel momento in cui l'amministrazione ha deciso di chiuderla e invece la popolazione, in particolare le fasce giovanili, si sono opposte a questa chiusura, sì, ovviamente a partire dai social, dalle critiche alle soluzioni adottate, fino ad arrivare poi a 18 il 21 giugno in due grosse giornate, sì, serate, è il caso di dire, in cui la piazza è stata invasa. Questo ha, diciamo, portato l'amministrazione a dover dare peso a quelle che erano le rivendicazioni di queste migliaia di ragazze e di ragazzi che appunto non hanno più intenzione di farsi allontanare, di farsi spingere in periferia o addirittura fuori dalla città. Quindi, tornando al discorso delle piazze e delle chiusure, se ad ora abbiamo ottenuto, perché questo è l'ultimo aggiornamento, un spostamento del divieto di stazionamento dalle 21, che vigeva dalle 21 alle 6, che ora sarà dalle 1 di notte alle 6, questo ovviamente non può bastarci, perché se intanto permangono ancora il divieto di detenzione di contenitori in vetro e di consumo di bevande alcoliche, ovviamente salvo quello che si fa ai tavolini dei ristoranti, questo non può bastarci, perché continuiamo a vedere che la città viene amministrata contro i suoi abitanti e contro la volontà dei suoi abitanti. Quindi quello e questo penso io che forse ci serve in questo momento è un prendere coscienza di quanto la battaglia sia comune a tutta la popolazione, del fatto che questa città non può essere unicamente una vetrina, un museo, un albergo o un ristorante diffuso, perché altrimenti ne determineremo la morte e rischiamo di superare quel punto di non ritorno che rischiamo di superare sulla crisi climatica, con la crisi climatica, e rischiamo appunto di superarlo anche in città, dal momento che ci troviamo appunto in una città con il cui centro storico ha 217 esercizi di ristorazione per chilometro quadrato e il 70% delle locazioni, degli affitti, che si trova su Airbnb anziché su piattaforme che ne permettano l'uso per la residenza stabile. Quindi l'amministrazione da prima, dopo essersi arrampicata sugli specchi in tutti i modi, proponendo concorsi di idee per sostituire il cordolo, insomma in tutti i modi, con varie proposte scomposte, ha alla fine elaborato qualcosa di più interessante di cui parlare, e ha in qualche modo ceduto a quelle che erano delle richieste da un lato, e dall'altro ha voluto invece mostrare una faccia forte e autoritaria. Ha quindi da un lato aperto i bagni in orario serale nel weekend in Santo Spirito ad uso gratuito, ma ovviamente sono quegli stessi orari in cui la piazza non è accessibile, in cui vige il divieto di stazionamento. In più ha organizzato una serie di eventi sul sagrato di Santo Spirito per evidentemente scacciare con la forza, per quanto appunto si possa parlare di securitarismo, autoritarismo soft, comunque il suo impatto reale lo ha ed è molto forte. Quindi organizzando eventi come Bridge l'opera sul sagrato di Santo Spirito, che fanno chiaramente capire che non sono indirizzate ai giovani, ma sono indirizzate a sostituire quei giovani, quelle giovani che hanno frequentato la piazza fino a quel momento, con un pubblico in grado di apprezzare finalmente l'arte, i valori della nostra cultura, così come se di cultura ce ne fosse una sola e fosse quella appunto di un'amministrazione miope e anche connotata dall'avere una certa età, per cui con interessi anche distanti da quelli che possono essere gli interessi delle ragazze e dei ragazzi di Firenze. Quindi, oltre a aver fatto aver aperto i bagni, aver organizzato gli eventi in Santo Spirito anziché organizzarli in altre piazze in modo da far defluire la movida, il sindaco ha emanato un'ordinanza in cui si estendeva il divieto di stazionamento ad altre a tante altre piazze, altre vie del centro storico. Si parla di tutta la zona di Sant'Ambrogio, San Lorenzo, Piazza della Repubblica, Piazza della Libertà, quindi Piazza Santa Croce, praticamente in tutto il centro di Firenze la sera non si può stare se non seduti ai tavolini, appunto legittimamente seduti ai tavolini, come dice il comune. E ora la cosa si è evoluta ulteriormente, cioè producendo quest'ordinanza che appunto voleva in base far vedere il pugno duro contro la mala movida, in realtà l'amministrazione ha scontentato più o meno tutta la cittadinanza, tranne qualche bottegaio, e le proteste sono semplicemente aumentate. E quindi l'amministrazione si è trovata a chiedere un incontro, in particolare nella figura della vice sindaca Bettini, un incontro informale, quasi segreto, con le associazioni di San Frediano. Abbiamo fatto in 10 una decina di giorni fa, in cui appunto queste associazioni, questa cittadinanza avrebbe dovuto incontrare la vice sindaca. Vabbè, a parte l'atteggiamento della vice sindaca che è arrivata all'incontro volendo immediatamente spiegare la sua versione, lei era contenta di fare questo incontro per spiegare alla cittadinanza cosa stavano facendo e perché, anziché ascoltare la cittadinanza e capire di cosa ci fosse effettivamente bisogno, quali fossero i bisogni reali del territorio. E quindi ovviamente le associazioni di San Feriano, che sono anche abbastanza abituate a questo tipo di incontri, perché ovviamente quando in un quartiere c'è attivazione e l'amministrazione in qualche modo deve rispondere anche di fronte alla cittadinanza delle scelte che fa, non si sono lasciati fregare da queste retoriche e hanno invece incalzato l'amministrazione. E quella che è stata una critica frontale al modello di gestione della città, alla sua mercificazione, zonizzazione, gentrificazione e turistificazione, chi più ne ha più ne metta, ha ricevuto come unica risposta dalla vice sindaca che se a Firenze chiudono le botteghe, purtroppo la colpa non è sua, ma del fatto che la gente compra tutto online. Allora, a questo è stato chiaramente risposto che sì, per carità, appunto, il capitalismo fa schifo, come dicevamo, però su questo non c'è niente da fare. Quello che sappiamo benissimo e sanno tutti benissimo sono le gravi colpe che l'amministrazione ha avuto rispetto alla gestione della città e che continua ad avere. E infatti vediamo adesso, in particolare nel quartiere di San Feriano, che stanno per aprire nuovi alberghi, stanno per aprire nuovi ristoranti, penso all'albergo in Costa San Giorgio, penso all'albergo all'ex Cinema Eolo in Borgo San Feriano, penso ai nuovi student hotel che stanno per aprire in città. E in particolare alla svendita, mercificazione, chiusura di tutti quei beni comuni che ancora non si è riusciti a mettere a profitto. E qua, oltre alle piazze, vediamo che l'attacco che l'amministrazione sta portando è appunto anch'esso frontale verso tutte quelle situazioni di alterità che potrebbero proporre alternative alla gestione della città e al modo di vivere che non sia semplicemente un produci, consuma, crepa. Quindi l'amministrazione, mentre chiude Santo Spirito, minaccia di vendita e di sgombero il CSA Next Emerson, come Mondeggi Bene Comune Fattoria Senza Padroni, che si trovano in questo momento sotto attacco. Quindi concludo invitando tutte e tutti a partecipare nei modi più liberi e vari alle varie manifestazioni di protesta o riappropriazioni delle nostre piazze, delle nostre strade, perché appunto abbiamo visto come in quest'ultimo mese in Santo Spirito la conformazione così libera, spontanea e varia abbia delle varie forme di protesta abbia portato una grandissima ricchezza non solo al dibattito, ma anche alla sperimentazione di nuove forme di lotta. E quindi spero che anche le componenti militanti con cui purtroppo spesso dimostriamo un po' di goffaggine nello stare nei percorsi possano in questo caso scrollarsi di dosso un po' di polvere e di ragnatele e cercare nuovi modi per stare all'interno di lotte che sono lotte che autonomamente vengono spinte dalla popolazione dei quartieri di Firenze. Vi saluto. Vi ringrazio ancora per questo spazio e spero che ci risentiremo presto per altri aggiornamenti.
Cosimo, grazie, ti ringraziamo davvero per questo intervento che, oltre a fare un po' il punto sulla situazione, visto da chi ci vive e frequenta, e ha fatto anche chiarezza su questo incontro ai limiti della carboneria e della clandestinità della vice sindaca con gli abitanti, o quantomeno le associazioni, quindi i settori della popolazione più attivi e protagonisti lì di San Frediano. Ci hai fatto una riflessione ampia su tutti questi temi della espropriazione, dell'estrattivismo sul centro di Firenze. Che dire, ci ritorneremo varie volte, perché d'altronde qui le cose non accennano a cambiare, se non sarà per l'azione degli abitanti e soprattutto dei giovani e delle giovani, come giustamente hai chiuso il tuo intervento invitando tutti e tutte a partecipare. Questo è quello che ci auguriamo. Dalla stampa rassegnata di questa settimana è tutto, abbiamo detto tante cose, un ringraziamento a tutti voi per la pazienza dell'ascolto, soprattutto a chi è stato con noi come ospite, a Francesca e a Cosimo, e un grande saluto, alla prossima settimana, ciao!